Ecco, veniamo ai concetti. I concetti sono espressi attraverso il linguaggio, per lo più, e comprendono delle proposizioni descrittive della realtà e costituiscono i modi in cui i soggetti organizzano cognitivamente le loro esperienze. Le norme stabiliscono che cosa si deve fare. I concetti invece stabiliscono che cos'è la realtà, che è intorno a noi, la natura, l'ambiente, l'uomo, la società, le relazioni. Quindi, diciamo che le norme affermano quella che la realtà deve essere, mentre, le proposizioni descrittive quello che la realtà è. Rientrano in questa categoria tante cose, tutti i metodi di classificazione, i rapporti di parentela, varie credenze, varie consapevolezze, parte della nostra istruzione, insomma. Ecco, ne abbiamo già parlato, magari rivedete o risentite il file audio, no? Riguardante le credenze fattuali e le credenze rappresentazionali, no? Ecco, le credenze fattuali sono cose che si sanno e che sono appurate, mentre le credenze rappresentazionali, abbiamo fatto l'esempio di Babbo Natale, altre cose, corrispondono a ciò che chiamiamo credenze, opinioni e convinzioni e anche esigenze nel credere. Ecco, le credenze sono comunque delle rappresentazioni mentali, ma nel caso di una credenza fattuale, il soggetto ha coscienza di un fatto, mentre nel caso di una credenza rappresentazionale, il soggetto è cosciente di accettare una certa configurazione, una certa, configurazione. Ecco, per quanto riguarda i simboli, abbiamo detto più volte di quanto simboli e significati siano costitutivi dell'apparato culturale. Allora, simbolo deriva dal verbo symballe, no? Mettere assieme. Il simbolo banalmente, più o meno banalmente, è qualcosa che sta per qualcos'altro. Quindi rappresenta in fondo anche una categoria concettuale, se vogliamo, no? Diciamo che i simboli però sono anche lì molto variabili da cultura a cultura. La rosa, nella nostra cultura rappresenta, la rosa rossa rappresenta un simbolo d'amore, le bandiere, l'olivo simbolo della pace, gli anelli delle Olimpiadi, no? I cinque continenti, quindi ci sono dei segni, dei disegni o delle parole che riportano a qualcos'altro, a un altro significato, a un altro significato. Naturalmente è fondamentale che nella comunicazione simbolica ci sia un consenso, ci sia una condivisione. Noi dobbiamo capire cosa un simbolo rappresenta, se no siamo spiazzati e per noi il simbolo non ha assolutamente alcun tipo di significato. Dunque, io vi ho proposto il diagramma di significazione Ogden Richards E qui entriamo anche nel panorama linguistico. Allora, ecco, probabilmente ecco, l'avrete già trattato in semiotica, ma comunque lo tratto a modo mio e sperando di non collidere, insomma, con le lezioni dei colleghi. Allora, abbiamo un segno, vedete la triangolazione, il diagramma di significazione, la parola o l'immagine. Allora, e qui ho scelto un'immagine che è un concetto, un'immagine stilizzata di sedia. Avrei potuto però anche, trattandosi di un segno in egual misura, scrivere la parola sedia. In un caso si tratta di un mezzo iconico, la sedia disegnata, in un altro si tratta di una combinazione di lettere alfabetiche, ma comunque si tratta sempre di un segno, di un significante, cioè qualcosa che veicola un significato, se è un significante. Questo, ecco, la parola o l'immagine a sinistra della piramide, insomma, della triangolazione. Ecco, quindi abbiamo un segno concettuale, condiviso. Certo, se io scrivo sedia e disegno qualcosa di molto simile a una sedia, chiaro che la parola, il linguaggio ha bisogno di una condivisione, di una competenza diversa. Se io disegno l'immagine di una sedia, probabilmente sarà molto più comprensibile. Ecco. Al vertice destro abbiamo l'oggetto fisico. Finora non abbiamo parlato di oggetti fisici concreti, ma di parole o di immagini, di segni, di rappresentazioni. Abbiamo un oggetto fisico, una sedia comunissima, insomma. Che cosa unisce il segno, il significante, dall'oggetto fisico percepito, che è il referente? Cioè la sedia fisica che noi possiamo toccare, il concetto di sedia, di sedialità. Non esiste nel vocabolario, però. E l'idea di sedia, attenzione, tutti noi abbiamo in mente un'idea di, ma questo può essere applicato a mille oggetti. Ecco, nel caso di concetti astratti è un po' più difficile, ma nel caso di, appunto, di oggetti concreti è più comprensibile. Abbiamo in mente un concetto di sedia, che è un sedile, uno schienale, delle gambe. Naturalmente di sedie ce ne sono tantissime. Ci sono poltrone, ci sono sedie antiche, ci sono troni, ci sono sgabelli, no? Tutte queste cose in qualche modo rimandano al concetto di sedia, ma sono molto diverse. Però quello che le accomuna è il concetto di essere delle sedie, di essere delle sedie. Naturalmente l'immagine più comune mentale che abbiamo di sedia è schienale, seduta e quattro gambe, anche se esistono sedie ad una gamba, se esistono poltrone, esistono sedie per vari usi, insomma, medici, dentistici, però noi abbiamo un'idea abbastanza semplice di sedia. Allora, ciò che unisce, no, questa triangolazione, il diagramma di significazione di Roger Richards, parola o immagine, un segno, l'oggetto fisico percepito, che è tastabile, il referente, è unito al vertice dall'idea di sedia, che ognuno ha. In genere l'idea di sedia è abbastanza omogenea, però ognuno può avere, a seconda delle sue esperienze, a seconda delle sue preferenze, un'idea di sedia. Comunque di sedie ce ne sono tante, però adempiono tutte la stessa funzione. Questo è il simbolo, cioè qualcosa che sta per qualcos'altro. La cultura non potrebbe assolutamente farne a meno. Ecco, adesso con la slide numero 31 cambiamo argomento. Ecco, abbandoniamo i valori, i concetti e i simboli per addentrarci proprio nelle culture, nelle tipologie culturali. Allora, purtroppo io non posso fare delle differenze molto sofisticate, molto specifiche tra cultura e cultura, anche perché ci sono culture e subculture. Però quello che mi sento di sottolineare è che ci sono due grandi macrofamiglie di culture, certo che riguardano delle aree geografiche estremamente estese, quindi delle differenze enormi, però non è che possiamo metterci a analizzare regione per regione. Le culture, anche qui l'ho accennato in precedenza, ad impronta individualista, e le culture ad impronta collettivista. Le culture a impronta individualista sono quelle banalmente dette occidentali, europee, in cui l'individuo è importante, l'individuo è portatore di diritti e di doveri, di responsabilità, può esprimere il suo consenso, può esprimere il suo dissenso. L'individuo è, come dire, l'asse portante della cultura. Vedremo che nelle culture impronta collettivista non è assolutamente così. Allora, qui nella slide 31 io vi propongo una serie di caratteristiche. Allora, molte sono abbastanza intuitive e di facile comprensione, insomma, assimilazione. Le culture di impronta individualista, unicità, esclusività individuale. Ognuno è un individuo unico, nelle sue capacità, nelle sue espressioni, nella sua capacità di apportare qualcosa di innovativo nella società. Il concetto della privacy meriterebbe un discorso a parte, ma lasciamo stare, insomma, diciamo che l'individuo è circondato da un alone di privatizzazione di cui insomma è proprietario, e vi sono tantissime norme a tutela della privacy, una quantità abnorme a tutela della privacy, che però mi permetto di dire sono talmente contraddittorie fra di loro che insomma lasciamo stare, insomma è un mero esercizio burocratico. Mentre si tutela la privacy ai massimi livelli, su altri fronti vi è una totale invasione della privacy, ma questo non è un giudizio, insomma, e andiamo avanti quindi. Comunque la privacy è evidentemente una dimensione fondamentale nelle culture impronte individualista. Autorealizzazione. L'autorealizzazione è il sacrosanto diritto a autorealizzarsi, a raggiungere le proprie mete, a esprimere ciò che si desidera esprimere e a raggiungere gli obiettivi che una persona si è preposta. Naturalmente, è tutto molto teorico, non è che l'autorealizzazione sia così semplice da appunto da realizzare, ovviamente, non, ci sono vari ostacoli istituzionali, eccetera. Edonismo, beh, anche l'edonismo è una forma di piacere, no? Che ci si concede. Pensiamo anche al tempo libero, alle vacanze, alle spa, no? Il piacere che è concesso in una cultura individualista, no? Anche si incita la persona a curarsi di se stessa. Prenditi cura di te. Attitudine al confronto, dissenso e competizione. Ecco, qui c'è appunto il dialogo che può degenerare in polemica, in dissenso, hate speech addirittura. Quindi, però, ecco, al di là delle gradazioni, il confronto è ammesso e anche incitato, sollecitato. L'immagine di sé è fondamentale, non solo l'immagine estetica di sé, ma l'immagine anche di come una persona si propone, decide di proporsi, di proporre le proprie competenze, la propria assertività, la propria disinvoltura, no? È chiaro che è anche una cultura estremamente egocentrica e anche narcisista. Oggettività, distanza emotiva richiesta dal ruolo, no? Il ruolo deve essere qualcosa di impersonale. Non ci possono essere delle interferenze di tipo, magari ci sono naturalmente, ma a livello teorico no, delle interferenze a livello emotivo, affettivo, quando una persona, ricopre un ruolo. Il ruolo deve essere oggettivo, quindi una distanza emotiva, una valutazione oggettiva. Non c'è una relazione, no, nei ruoli istituzionali, non c'è. Accettazione ambivalente delle direttive della leadership. Accettazione ambivalente perché certo la leadership va accettata, le norme, le direttive vanno accettate, però, e qui mi collego al confronto, dissenso e competizione, c'è la possibilità di protestare, di obiettare, di esprimere il proprio dissenso. Agire su ambiente e situazione in caso di difficoltà e non su se stessi. In genere, questo può essere opinabile, ma in genere nelle culture impronte individualista si agisce sull'esterno e sugli altri, sulla situazione. Non si tende a cambiare se stessi, ma piuttosto si agisce sull'ambiente circostante, sui fenomeni circostanti. Non si fa un percorso su di sé per cambiare se stessi. Relazioni di breve durata e talora superficiali. Beh, questo è abbastanza. Sì, la fugacità delle relazioni. Lo vediamo anche sui social network, Facebook, amici, richieste di amicizie, eccetera. Insomma, valgono quel che valgono, insomma, sono relazioni effimere. Sono molte relazioni, ma relazioni molto effimere. Certo che la quantità va a discapito della qualità, questo è abbastanza intuibile. Concezione ristretta del gruppo di appartenenza, il cosiddetto in-group. rispetto all'outgroup. Diciamo che non c'è una condivisione molto larga, no, della nazione, per esempio, di una comunità allargata, ma si hanno vari gruppi di appartenenza limitati, delle cerchie di appartenenza di vario tipo, amicale, professionale, religioso, che appunto sono contenute. L'affiliazione è un'affiliazione numericamente contenuta. Orgoglio per il successo personale. Questo è assolutamente ammesso. Chi raggiunge una meta, un vertice per le sue capacità o comunque è ammesso che provi orgoglio. Lo vedremo nelle culture collettiviste, questo no, non è ammesso assolutamente. C'è l'orgoglio, anche la soddisfazione, la gratificazione per qualche cosa che si è realizzato. Leadership efficiente, razionalità con priorità a compiti e obiettivi. La leadership deve essere pronta, efficiente, razionale, organizzata, dando tutta una serie di priorità a degli obiettivi e dei compiti. Naturalmente l'organizzazione non è così perfetta, però il principio è questo. Compiti e risultati che sono prioritari sulle relazioni. Cioè l'obiettivo risulta prioritario sulle dinamiche relazionali. Anche questo è un concetto un po' complesso, anche perché non è così semplice da dividere la relazione con i risultati. Insomma, spesso la relazione è funzionale ai risultati. Comunque diciamo che c'è una forma di visione rispetto a un risultato concreto, a un risultato visibile. Processi di socializzazione familiare e scolastica. Il bambino si pensa subito come un io, non come un noi. Il bambino si pensa singolarmente, inconsapevolmente, ovviamente, no? Pensiamo alle classi, chi sa la risposta, ognuno alza la mano, non c'è una risposta collettiva, la collaborazione sì, i gruppi di lavoro ci sono, ma è difficile così avviarli, bisogna avviarli in modo intelligente, in modo ragionato. Proprio perché in queste culture ognuno si pensa come un'individualità, fin da piccoli. Obiettivo scolastico, imparare come imparare, non imparare come fare. Siamo dominati dall'astrazione, siamo dominati da un'istruzione astratta. Noi studiamo delle cose che non abbiamo mai visto, con cui non siamo mai entrati in contatto, no? Ma anche le stesse nostre lezioni sono di questa tipologia, no? Sono lezioni molto, molto astratte, non c'è un apprendimento imitativo, si mostra come fare, no? Si mostra come apprendere, no? L'astrazione domina. La trasgressione delle norme, ultima cosa, dovrebbe indurre a un senso di colpa data la responsabilità che viene addossata al singolo individuo. Vedremo cosa succede nelle culture a impronta collettivista. Ecco, con questo io finisco la mia lezione, con le culture impronte individualista che sono sostanzialmente quelle appunto occidentale, europea, ecco, quelle in cui noi siamo immersi, per poi passare alle culture impronta collettivista. Ripeto, certi confronti non sono di immediata comprensione, però l'importante è capire un po' il tipo di cultura, l'ingranaggio che fa funzionare la cultura. Non sempre l'impronta collettivista è un negativo di quella individualista, però sicuramente si presenta in modo estremamente diverso, questo è sicuro. Quindi a presto, alla prossima lezione, vedremo le culture collettiviste, in che cosa consistono e i loro capisaldi. A presto.